dopo la cacciata nel tempio dei venditori e dei compratori, si è scatenata contro Gesù un attacco di tutti i rappresentanti delle istituzioni religiose, dai sommi sacerdoti ai farisei, gli erodiani, i sadducei, gli scribi, e adesso è Gesù che passa al contrattacco. È quanto leggiamo nel Vangelo di Marco, capitolo 12, versetti 38-44. È una pagina terribile per la violenza verbale con la quale Gesù si scaglia contro i massimi rappresentanti dell'istituzione religiosa. Scrive l'Evangelista: diceva loro, Gesù si rivolge alla folla. Quindi quello che sta per dire è molto importante e interessa tutto il popolo. Nel suo insegnamento viene adoperato il termine che indica dottrina, quindi questo fa parte dell'insegnamento di Gesù. Guardatevi, è imperativo e significa attenti. Gesù invita a stare attenti da una certa categoria di persone. Da chi Gesù invita a stare attenti, a stare in guardia? Dai peccatori, dai miscredenti, dai fuorilegge? Invece, incredibilmente, Gesù dice attenti, quindi state attenti, che sono persone pericolose, dagli scribi. Gli scribi, lo sappiamo, erano i teologi ufficiali del Magistero di Israele. Il loro insegnamento era equiparato alla parola di Dio, godevano di grande prestigio, erano i detentori della dottrina. Ebbene, Gesù dice attenti a questa razza di gente. E siccome il Vangelo non è tanto cronaca ma teologia, l'Evangelista pone tre elementi per distinguere gli scribi di tutti i tempi, vediamoli. Questi scribi, dice Gesù, che amano passeggiare in lunghe vesti. Ecco la prima caratteristica dalla quale si riconoscono persone dalle quali bisogna stare alla larga, perché sono pericolose. Vestono in maniera diversa dagli altri. Indossano degli abiti che vogliono indicare il loro grado, la loro importanza e la loro relazione con il Signore. Quindi la prima indicazione che Gesù dà, attenti a queste persone che vestono diverse, sono pericolose. Ricevere i saluti nelle piazze, cioè amano essere ossequiati, amano che questa loro importanza venga riconosciuta, venga stimata dalla gente. Avere i primi seggi nelle sinagoghe i primi seggi erano quelli più in vista o quelli al di sopra della gente, quindi sempre in una maniera per distinguersi dagli altri, ma i primi posti nei banchetti. Il primo posto nel banchetto è quello vicino al padrone di casa, dove si viene serviti prima e meglio, e quindi sono non soltanto di una vanità insaziabile ma anche di un appetito insaziabile. Praticamente occupano tutto lo spazio della vita, dalla sinagoga alle piazze ai banchetti. Il loro dominio si estende a tutta la vita dell'uomo. Ma continua Gesù. Divorano le case delle vedove. La vedova, nella Bibbia, è immagine della persona che, non avendo un uomo che si prende cura di lei, un uomo sul quale si può appoggiare, è la persona indifesa. Quindi non è tanto vedova una donna che gli manca il marito, ma vedova rappresenta gli indifesi, le persone senza alcuna difesa nella società. E qui l'Evangelista non scrive, come vedo nella traduzione, pregano a lungo per farsi vedere, fanno vedere di pregare a lungo. Gesù non riconosce ad essi neanche la preghiera. La loro preghiera è soltanto una finzione, è una recita. Perché? Perché, come vedremo, il loro Dio è ben altro, il loro Dio è l'interesse. Ebbene, le parole di Gesù, è l'unica volta che Gesù condanna una categoria di persone, essi riceveranno una condanna più severa. Gesù, che non condanna i peccatori, condanna i massimi rappresentanti dell'istituzione religiosa. E quale sarà questa condanna? L'aveva già espresso nella parabola dei vignaioli omicidi. Verrà tolto loro la vigna. Ma continua Gesù. Gesù, seduto di fronte al tesoro, il vero Dio del Tempio, ecco chi è. È il tesoro, è il mammona, l'interesse, la convenienza. Questi scribi, questi teologi, tutto fanno per il loro interesse, per la loro convenienza. Osservava come la folla vi gettava monete. È un Dio che continuamente chiede, richiede sempre di più. Tanti ricchi ne gettavano molti. Sappiamo che il Tempio di Gerusalemme era la più grande banca di tutto il Medio Oriente. Ma è venuta una vedova, ecco che torna di nuovo una vedova, quelle vedove che Gesù ha appena descritto, quelle che sono state divorate nei loro beni dall'avidità insaziabile degli scribi, una vedova povera, e vi gettò due monetine che fanno un soldo, cioè praticamente nulla. Allora, chiamati a sé, ancora una volta Gesù deve chiamare i discepoli. Ma perché in questo Vangelo Gesù li deve sempre chiamare? Perché gli sono lontani. I discepoli lo accompagnano, ma non lo seguono. Loro seguono un'idea di Messia trionfatore, non possono capire la novità portata a Gesù. Allora Gesù ancora una volta li deve chiamare, i suoi discepoli, e disse loro: e attenzione, questo che adesso Gesù rivolge non è un elogio, una lode che Gesù fa della vedova, ma un pianto di compatimento nei confronti di una vittima dell'istituzione religiosa, vittima e complice. Una vittima di un dio vampiro che succhia il sangue dei suoi figli, dice Gesù. In verità, quindi è un'affermazione importante, solenne, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro, e per la terza volta torna il termine tesoro che indica la totalità, quindi è questo il vero dio del tempio, più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, letteralmente la sua vita intera. Per comprendere il lamento di Gesù bisogna rifarsi alla legge. Nella legge si stabiliva nel libro del Deuteronomio che con le offerte del tempio bisognava mantenere le vedove e gli orfani. Ebbene, gli scribi, con la loro teologia e la loro insaziabile voracità, avevano trasformato questo. Non solo con le offerte del tempio si mantenevano le vedove, ma erano le vedove che dovevano mantenere il tempio offrendo anche la sua stessa vita. Quindi quello di Gesù non è una lode, non è un lamento. Dio, che è conosciuto nei salmi come il difensore delle vedove, qui diventa un vampiro che succhia la sua vita. E per comprendere meglio la reazione di Gesù bisogna aggiungere un paio di versetti che non ci sono nella versione liturgica. Gesù sta uscendo dal tempio e viene richiamato da uno dei suoi discepoli. Gli dice: Maestro, guarda che splendide pietre e che splendide costruzioni. Il discepolo si riempie la bocca nel testo greco, dice potapoi litoi, potapai o kodomai. Quindi si riempie la bocca di queste magnificenze. Ma Gesù risponde: non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta. Il tempio, simbolo di un'istituzione che anziché proteggere le persone, le sfrutta, anziché aiutare le vedove, le dissangua, non ha diritto d'esistenza, perché è contrario alla volontà del Padre, amante di ogni sua creatura.